Ieri, anzi, questa notte mi ha scritto un nostro ascoltatore, Giuseppe, che ha espresso che, insomma, non è rimasto molto entusiasta, Alessandro, del taglio che abbiamo dato ieri alla questione del reclutamento di 60.000 controllori. Non gli è piaciuto che ci abbiamo riso su come se fosse la solita, cito, fregaccia all'italiana. E allora, insomma, abbiamo avuto questa cosa, un po' di suscettibilità, gli ha lasciato un po' un retrogusto molto amaro. Io gli ho risposto che, insomma, è importante, no? Poter sorridere, ridere di quel che accade, anche quando magari quel che accade non è così allegra come cosa. E gli ho ricordato che, insomma, è una delle tue specialità il riuscire a strappare un sorriso, la satira, guai, no? A non poter sorridere. Quindi io l'ho incoraggiato a non tacere, perché lui si è scusato perché non è riuscito a tacere, ma l'ho anche rassicurato che, insomma, è importante poterlo cercare di fare. E lo dico come una sorta di premessa, metto le mani avanti, perché oggi in un certo senso continueremo sulla falsa riga, perché lì ieri ti ho lanciato un amo.
L'ho abboccato subito.
Perché amiamo, sentiamola.
Terapia tapioco. Prematurata la supercazzola o scherziamo?
Prego?
No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pefaldina. Come antifurto, per esempio.
Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un sintrometta.
Ma no, aspetti, mi porga l'indice. Eh? Ecco, lo alzi così, guardi. Guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E prematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto
Alessandro,
due
amici miei, era il primo atto, il primo film, poi dopo ha continuato. Mario Monicelli, Ugo Tognazzi.
75, sì. Uno dei migliori Tognazzi della storia di Tognazzi, quindi uno degli attori che abbiamo, il Conte Mascetti, uno dei personaggi che abbiamo amato di più, e l'introduzione nel linguaggio corrente, poi ripreso anche dai vocabolari, ho controllato, di supercazzola, cioè un discorso volutamente incomprensibile, concepito per disinnescare, per confondere l'avversario, insomma, l'interlocutore, per non fargli capire niente. E lì di solito ci sono due tipi di reazioni: chi riconosce la supercazzola e dice subito no, ma non scherziamo, e chi invece, temendo di sbagliare, di essere considerato ignorante, che invece l'accetta e annuisce. Quindi è un gioco molto raffinato che gioca sia sulla capacità di mettere in fila delle parole senza senso, che però sembrino un discorso compiuto, e la complicità di chi ha paura di sentirsi ignorante e quindi si ritira in buon ordine e accetta la spiegazione. Devo dire una cosa geniale. Molto italiano,
Sì, ma non solo, non solo. Sai, lì fu coniato attraverso quel dialogo geniale, la recitazione di Tognazzi, questo neologismo, no? Che poi però appunto è una parola, un concetto che possiamo usare ancora oggi e si è evoluto, giusto Alessandro?
Sì, evoluto o involuto a seconda della... la supercazzola, per esempio, ha molto a che vedere con il vecchio politichese, no? Quella straordinaria abilità che hanno di solito i politici e che usavano molto fino a qualche tempo fa, di parlare a lungo senza dire niente, sostanzialmente, no? Era una forma anche alta, diciamo così, nobile di retorica, cioè occupare spazio con le parole senza che queste parole poi avessero un significato compiuto alla fine. È stato per anni un trucco dei politici, tanto che era anche stato coniato il termine politichese, no? Per dire di cose fumose che poi alla fine non arrivavano mai a una sostanza. Poi credo che l'evoluzione sia dovuta un po' al cambiamento di strategia comunicativa, nel senso che dall'arrivo dei social, anche per le supercazzole, diciamo così, ha complicato un po' le cose, o meglio le ha semplificate, perché oggi quello che serve, quello che fa presa immediata è lo slogan, la frase ad effetto. Quindi paradossalmente c'è un ribaltamento della supercazzola, che prima era una cosa di tante parole che non volevano dire niente, adesso è una cosa di pochissime parole, è proprio uno slogan, tre o quattro parole messe in fila, che però altrettanto poi alla fine quando vai a cavarne il succo non vogliono dire niente nemmeno quelle, insomma.
Sì, e beh, c'è un esempio che a me così ricorda un po' questo fenomeno, no? Che riguarda una vicenda proprio molto attuale, no? La storia d'amore interrotta tra Twitter e Donald Trump. Da un lato lo sappiamo, Donald Trump in questi anni ci ha abituato a dei tweet, a brevi messaggi che risultano in un certo senso come una iper super cazzola, perché spesso privati di ogni senso, significato vero, irreali, surreali, quindi uso di Twitter, complicità di questo mezzo. Adesso però la storia d'amore è rotta, guerra aperta tra il leader statunitense e questo social network che ha bollato come fuorvianti qualche suo cinguettio, e lui dice chiudo. Ecco, cosa ne pensi, Alessandro?
Ma io penso, ma intanto a proposito di supercazzola e di slogan, Trump mi sembra un esempio vivente, perché Make America Great Again può voler dire di tutto. Io penso che l'America può diventare un grandissimo paese se per esempio dà la sanità gratuita a tutti, mentre lui pensa che l'America diventa un grande paese se tutti si comprano un mitra. Quindi, come vedi, la stessa frase può voler dire un milione di cose diverse. Io penso che questa faccenda della disintermediazione, cioè del leader che parla direttamente alle masse senza filtri, senza giornalisti che ne traducano e interpretino le parole, eccetera eccetera, sia come sempre avviene una specie di autogol, nel senso che sì, è vero, la comunicazione è molto più diretta ed efficace, però è anche vero che in qualche modo bisogna che il fruitore ultimo, cioè il cittadino, la sappia valutare e sappia come dire, disegnarne i contenuti tra ciò che si dice una buccia, cioè tra la verità e la bugia, tra la menzogna e la realtà. Ecco, Twitter ha messo sotto molto elegantemente, devo dire, sotto un paio di tweet di Trump, una scrittina: andate a controllare questa notizia, che insomma in effetti è uno schiaffo per uno che dice una cosa, no? Che uno ti scriva sotto andate a controllare. La reazione di Trump è stata la reazione più trumpista che uno si può immaginare, cioè vi chiudo chiudo i social media, che non è una cosa credo possibile, non riescono a farlo in Cina, figurati se riesce a farlo Trump. Però è una reazione, come dire, abbastanza indicativa del fatto che insomma c'è un limite anche alla supercazzola e qualcuno questo limite deve metterlo. Naturalmente Twitter non ha censurato nulla, ha semplicemente dato un'altra fonte, andate a leggervi anche questo. E questa, insomma, a chi usa le supercazzole è una cosa che dà molto fastidio. Tu immaginati se di fianco al Conte Mascetti ci fosse stato uno che traduceva al vigile con parole vere quello che diceva lui, e tutto il gioco della supercazzola cascava malamente. Quindi insomma devo dire che come sempre quando si inventa una trappola, e la supercazzola è una trappola retorica insomma ormai conclamata, c'è qualcuno per fortuna che inventa un piccolo antidoto, ecco.
Assolutamente, e uno degli antidoti, come dire, anticorpi per rigettare certi virus politici, sociali, di retorica, è la satira. E quindi voglio tornare dove avevo iniziato il nostro ascoltatore Giuseppe, perché volevo ricordare appunto che tu hai per esempio diretto i programmi di Radio Popolare, scrivi dei libri, sei stato editorialista per Il Manifesto e altre testate, ma soprattutto sei stata una delle anime di questa bellissima avventura editoriale satirica che è stata Cuore. Sei autore di un artista come Crozza, quindi sul ridere, il sorridere ne sai qualcosa. E il nostro ascoltatore diceva che la questione è proprio che, pur senza esagerare la portata di un eventuale corpo di controllori della sanità sociale italiana, ecco, il nostro ascoltatore dice riderci sopra, come per ogni italianata, lo scrive lui, potrebbe un giorno portarci ad accettare qualcosa di ben più pericoloso di quello che sta succedendo adesso, e dice preferirei diversamente, gli è rimasto appunto il retrogusto molto amaro. Trovo comunque interessante come reazione.
Certo, non, c'è della ragione naturalmente nel nel ragionamento dell'ascoltatore Giuseppe, che saluto naturalmente, però è verissimo che non bisogna buttare tutto in burletta, che ci sono delle cose molto serie di cui bisogna parlare seriamente, però è anche vero che molto spesso la satira, la risata, l'umorismo, la battuta servono a mostrare quel paradosso che noi non vediamo, no? Quell'assurdo che ci sembra normale, conclamato all'interno della realtà, e che invece una battuta, un'inversione di senso può rendere visibile, no? Io, se avessi uno stemma nobiliare, cosa che non ho, ma potrei procurarmi, diciamo, ci scriverei quella bellissima frase di Billy Wilder, che dice: se proprio devi dire la verità, dilla in modo divertente. Ecco, io credo che non ci sia argomento umano su cui non si possa ridere. Naturalmente poi ci sono tantissimi modi di ridere. Io, come dire, privilegio, a volte spero di riuscirci, non sempre ovviamente, ma insomma privilegio quel ridere che ti fa un po' pensare all'oggetto del tuo riso, no? In qualche modo lo spoglia, ecco, diciamo così, lo spoglia di tutti gli orpelli retorici, e rimane lì la contraddizione viva, ecco, questo per difendere, diciamo così, un po' anche tutta la storia della satira che viene giù da Aristofane, certo, fino ai giorni nostri, e quindi insomma l'uomo ha sempre riso delle cose che gli davano fastidio, perché è anche un modo per esorcizzarle, insomma.
Spogliare, questo è il verbo, il re è nudo, e noi ci siamo dichiarati robinudisti. Alessandro, ci sentiamo domani.
Buona giornata a tutti, ciao Daniel, ciao anche Giuseppe, ciao.